Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Marcello Lazzarini incontra Carlo Lorenzini con Lodi. Carlo Lorenzini con Lodi è Paolo Lombardi.
Sono felice di incontrarla, Cavalier Lorenzini.
Non mi chiami Cavaliere. Un titolo, un tantinello inflazionato, non crede?
Cavaliere della Corona, per meriti pedagogici. Riconoscimento più che meritato.
Sì, meglio che niente. Ma da giovani sognavamo una repubblica proprio come la vostra.
Fondata sul lavoro.
Di questo non ne sono proprio sicuro.
Beh, viviamo tempi duri.
E i miei? Non lo erano?
Forse molto di più.
All'epoca, caro mio, la miseria si tagliava a fette e l'ingiustizia contro i poveri e i deboli regnava sovrana.
Lo so, l'ha presi proprio dal suo libro. Pensi, quando lo ebbi in dono non era ancora in grado di leggere, ma le figure si potevano animare.
Ce l'ha ancora?
Magari. No, ne ho varie altre edizioni con belle illustrazioni, compresa quella del maestro Berti, il caro Vinicio, padre dell'astrattismo classico, che aveva lo studio a due passi dalla sua casa.
Sì, l'ho saputo di questo artista che disegnò un Pinocchio a fumetti. Ma mi dica, è venuta a trovarmi per parlare ancora di lui?
No, di lei.
È un giornalista, vero?
Sì, ma non al suo livello. Un illustre studioso l'ha definita un precursore di Montanelli, per ironia, sarcasmo, lucidità e anche cinismo.
Esagerazioni.
Ecco, vorrei chiederti se non provi un certo disagio per il fatto che non molti associano il tuo nome all'autore di Pinocchio. Con Lodi è abbastanza conosciuto, altri addirittura pensano sia Walt Disney.
Il Lorenzini, chi se lo fila, vero?
Beh, in un certo senso...
Me ne dovrei lamentare? Con Lodi fu una scelta mia.
Ma c'era una qualche ragione per celare la tua vera identità?
Ma che... Avevo usato quello pseudonimo per la prima volta nel 1956 in un articolo sui giornale satirico La Lente.
Capisco, di penna colpivi come Cyrano di spada, ma nell'81 che rischio c'era?
Nell'81?
Sì, quando uscì in Firenze il primo capitolo delle avventure di un burattino. Il 7 luglio del 1881, una data storica, ma te la devo ricordare io.
Già, sì, la prima delle 36 puntate sui giornale per i bambini.
Ecco, perché firmarsi con Lodi?
Era un vezzo degli scrittori, usare pseudonimi. Pensa al mio caro amico Yorick. In realtà qui il nome voleva essere un omaggio a mia madre, nata lì, a Collodi, o meglio a Venere, una frazioncina vicino Pescia.
Angiolina Orzali.
Eh sì, donna straordinaria.
Se ne andò un anno prima del Pinocchio, vero?
Sì, e lasciando un vuoto incolmabile.
E ci doveva essere un grande feeling tra voi.
Eh sì. Sempre stata molto comprensiva. Essendo figlia di fattore dei marchesi Garzoni Venturi, aveva potuto diplomarsi maestra elementare. Ma data la fraterna amicizia con la marchesina Marianna, preferì mettersi al suo servizio come sarta e cameriera.
E dai garzoni incontrò il bel Domenico.
Lui era di Cortona. Occhi celesti e sbarazzini. Faceva il contadino, ma dai campi passò alla cucina come cuoco o chef. E quando Marianna andò in sposa in marchese Carlo Leopoldo Ginori Lisci e si trasferì a Firenze, i miei la seguirono. E poi, il 4 novembre 1826, sono nato io, data in Fausta.
Ma che dici?
Il 4 novembre per Firenze gli è un giorno storto.
Ah, l'alluvione, ma è del 66, del secolo successivo.
Venni alla luce. Alla luce, luce si fa per dire, perché in casa ce n'era poca, di molto poca, alle 8:30 di sera, in una fredda e umida giornata.
In via Taddea.
La conosci?
Sì, sono nato nei paraggi. Io ho sempre saputo chi fosse il vero padre di Pinocchio.
Mi fa piacere.
Non deve essere stata una vita agevole per una famiglia numerosa. Tu fosti il primo di 9 fratelli.
Purtroppo restammo in pochi. Paolo, Maria Adelaide, Giuseppina, Ippolito, anche lui con la vocazione dello scrittore, e il sottoscritto.
È con Paolo che c'è stato il rapporto più stretto, vero?
Sì, solo 3 anni di differenza. Frequentammo l'elementare a Collodi, ospiti degli zii materni, Giuseppe e Teresa.
Mi sono fatto l'idea che tu fossi un piccolo monello.
Diciamo uno spirito inquieto, ribelle, assetato di libertà. Era bello darsela a gambe come un leprottino giù attraverso i campi. E poi, col sostegno del marchese Carlo, Paolo e io fummo avviati agli studi. Io andai in seminario a Colle Valdelsa. Dopodiché me ne tornai a Firenze alle scuole Pie, attratto dalla filosofia. Allora studiavo e lavoravo alla libreria dei Fratelli Piatti.
Cenacolo, si dice, dell'intelligenza fiorentina.
Letterati e patrioti liberali ogni sera si ritrovavano lì, in via di Proconsolo, Laiazzi, Ricuccini e soprattutto il Niccolini, il più grande autore di teatro che io conoscessi.
Insomma, la meglio gioventù, che nel maggio del 48 andò a combattere a Curtatone e Montanara.
Eravamo mossi da grandi ideali. Così Paolo, Giulio Piatti e io ci arruolammo nel secondo battaglione fiorentino. Ma facemmo presto ritorno. Il babbo si era ammalato gravemente e sarebbe morto di lì a poco, e noi da allora dovemmo tirare avanti la numerosa famiglia.
Beh, un bel carico sulle vostre giovani spalle.
Io 22 anni, Paolo 19. A onor di vero, il peso maggiore ricadde su Paolino, che presto divenne amministratore dei beni della famiglia Ginori. Lui procedeva diritto come un treno. E io invece a balzelli. È una carriera strepitosa la sua, fino a diventare direttore della famosa industria della ceramica. Pensa, l'ha portata da 70 a 1200 dipendenti. Proprio bravo il commendator Paolo.
Un grande manager, si direbbe oggi.
Alla guida di una grande industria. Allora si credeva nel futuro. E ora sento di denari pubblici dissipati, di mazzette, di finanza che si mangia l'economia, di ricchezza che crea nuove povertà, addirittura a livello planetario. Ma dove vu state andando?
Sono i temi oggetto della accorata riflessione di Benedetto XVI in Caritas in Veritate. Si ponga fine allo scandalo della fame, dice il Papa, siano corrette le disfunzioni della globalizzazione, creando vera solidarietà tra gli uomini e i popoli.
Purtroppo l'uomo è discolo anche senza le cause determinanti.
È il Lorenzini pensiero?
Diciamo di sì.
Yorick, che ti conosceva bene, sosteneva invece che dietro lo scettico si nascondesse l'ottimista.
E te tu gli dai retta?
È la tua vicenda umana che ce lo dice, patriota, mazziniano sfegatato, aperto alle nuove idee e al mondo. Non può essere ciò che vuoi far credere.
Sfegatato no, di tendenze repubblicane che con gli anni e le delusioni si sono mitigate
fino ad approdare all'area democratico moderata.
Non fu mica cosa di un giorno, sai. In mezzo c'è stato il decennio più travagliato e caotico della mia esistenza.
Sì, lo so, teatro, giornalismo satirico, fondazione di riviste come il Lampione, Scaramuccia, altre.
Il Lampione per illuminare la gente, povero illuso. Quello è stato anche il periodo del mio vagabondare per l'Italia, Roma, Milano, Bologna, Torino, dove ho abitato, a Torino, E mi sono anche arruolato come soldato semplice nell'esercito piemontese. M'era preso in matto.
Ho deluso per la storia d'amore con quel mezzo soprano. Eccoci sono, Giulia De Filippi Santioli.
Piano, piano, piano. Questo appartiene alla mia sfera privata.
Va bene, ma un personaggio pubblico è esposto agli sguardi indiscreti.
Non tollero che si frughi sui miei affetti. Già in passato ci sono state malelingue che mi hanno ferito e turbato.
Mi dispiace di questa mia intrusione.
All'epoca ero poco più che trentenne. Segretario della compagnia teatrale, conducevo una vita da bohemian. E non ero da matrimonio. Non avevo le physique du rôle.
Ecco, e dopo quel periodo travagliato tornasti senza più lasciarla a Firenze, rituffandoti nell'impegno politico nel giro di Celestino Bianchi e Bettino Ricasoli, futuro presidente del Consiglio, mica roba da poco.
Lo dici con una sottile aria di rimprovero. Guarda che di battaglie importanti ne abbiamo fatte, come quella per difendere la Toscana da coloro che la volevano sottomessa a Napoleone III e affidata a Gerolamo Bonaparte. Questo lo impedimmo, noi.
Comunque, dopo la cacciata di Lorena fosti reintegrato finalmente nel tuo impiego.
Alla commissione di censura teatrale, il colmo per uno scrittore senza peli sulla lingua.
Tanto da incappare nelle diffide del Crispi.
E fu il ministro Nicotera a minacciarmi di licenziamento.
Eri saputo che te ne stavi in ufficio con le gambe distese su una sedia a leggere il pisolare, dai.
Il minimo sindacale per un segretario di prima classe.
E già allora i rumors sulle tue notti insonni spese nei salotti più ricercati o trascorse al tavolo da gioco circolavano e tu stesso accreditasti questa immagine firmando alcuni articoli.
Sì, accreditai per il gusto di divertimento quell'immagine, ma il maledetto vizio delle carte l'avevo già perso. In realtà mi zittirono perché fustigavo i politici corrotti, gli sprechi, gli scandali, le leggi ingiuste, non per il mio scarso attaccamento al lavoro. Ma potevo tacere, avevo già sofferto le ferite di Firenze Capitale, bisognava gridare basta!
Ecco, qual era il baco dell'Italia di quel tempo?
L'opportunismo, il trasformismo, mali atavici. Rileggiti, gli estremi si toccano.
Lo farò senz'altro. Poi, però, deluso e amareggiato, obbedisti ritirandoti in buon ordine per tuffarti nella letteratura per ragazzi.
Deluso, ma non domo. Essendo gli adulti ormai persi, volevamo educare gli italiani di domani. Sì, cominciai traducendo dai francesi le favole di Perrault, molte altre a seguire.
E alle fanciulle che avrebbero letto La bella addormentata nel bosco che dormì 100 anni, dicesti che non sarebbe prudenza imitarne l'esempio.
Pensi che suonasse stonato quell'invito fatto da un pigro e un dormiglione come me?
Ma dalla tua pigrizia non ci credo. Poi vennero i libri scolastici, storie di bambini discoli e svogliati, da ricondurre alla scuola e alla famiglia, a un tuo pallino.
Storie vere, segnate dalle cattive compagnie. Senti, ma è inutile che ci giri intorno, È di lui, solo di lui, di Burattino, che tu vuoi parlare, vero?
Sì, ma perché tanta reticenza? Che cos'è che ti mette a disagio? Non lo capisco.
Di preciso niente. Ma ne hanno scritto in tanti, in troppi, e non sempre a proposito.
Beh, il prezzo della popolarità, il tuo Pinocchio è il libro più tradotto della letteratura italiana, 240 lingue, anche in latino, esperanto e in un dialetto africano. Un successo planetario, te lo saresti immaginato?
Consegnai quel testo definendolo una bambinata, scritta di getto, alla macchia.
Alla maniera dei macchiaioli,
intendi dire? Sì, quella combriccola di pittori che si ritrovavano ai caffè Michelangelo.
Una bambinata.
Ma sì, tirata giù a spizzichi e bocconi. Facendo arrabbiare per i continui ritardi i Biagi e i Martini, editore e direttore.
Capisco la modestia, il low profile, l'umiltà, che apprezzo, ma dentro di te non la ritenevi tale, se è vero che chiedesti un ricco compenso se fosse stata pubblicata.
E l'ottenni. 20 centesimi a rigo per 36 puntate del feuilleton e 1000 lire per le prime due edizioni del libro, pubblicato poi dai Paggi.
Era il minimo per un'opera geniale, tanto imitata quanto inimitabile, irraggiungibile. Pinocchio, dimmi, perché quel nome? Nel terzo capitolo hai scritto: ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchio la madre, Pinocchi i ragazzi, e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Ma è proprio a loro che ti sei ispirato?
Lo metti in dubbio? Va bene che Pinocchio è un gran bugiardo, tradito da il suo naso. Oddio, niente in confronto a certi personaggi di potere. Ma a parlare così, lei è il buon Geppetto. A lui si deve credere.
Quel nome deriva da Pino?
Un tempo si chiamava Pinocchio, quello che oggi è San Miniato Basso. Lì ci aveva lavorato mio padre quando faceva il contadino.
Grazie. Ora ti confesso una cosa. Quel libro mi mise paura, tanta.
Davvero?
Eh sì, lo percepì come una storia cruda, angosciante, quasi un noir. Con la miseria che stringeva il cuore, penso a Geppetto nella sua buia stanzina, con il caminetto acceso e la pentola bollente dipinti sulla parete. E timore mi incutevano i carabinieri, il giudice scimmione a chiappia citrulli. Beh, le ingiustizie che incombevano sull'ingenuo burattino.
Qualcuno ha scritto che il mondo è grande e terribile, pieno di pericoli. E lui, con le sue sguerguenze, tenta di riderlo.
Sguerguenze?
Sì, un termine caro a mia madre. Ma il suo è un ribellismo naturale, direi innocente. Che lo frega!
Ecco, ma dove sei andato a pescare quei personaggi simbolo cui noi adulti facciamo riferimento ancora oggi nel nostro parlar quotidiano?
Caratteri della commedia umana. Nient'altro.
Il gatto e la volpe, ovvero la furbizia e l'inganno, il grillo parlante, fastidioso e saccente, il mangiafoco, burbero e buono, lucignole e le cattive amicizie, il pesce cano, il colombo. Insomma, un rosario di immagini divenute proverbiali, il paese dei balocchi, il campo dei miracoli, archetipi direi.
L'inganno d'immondo, illusorie scorciatoie per la felicità, gli ostacoli, le ingiustizie, i dolori sono il percorso della crescita.
D'accordo, ma tu avevi chiuso il libro al 15° capitolo con la bella bambina dai capelli turchini e il viso bianco che dice di essere morta e lui impiccato ad una quercia dai suoi assassini. Non ci avevi dato alcuna speranza e dovevi essere proprio disperato, eh?
Che ne sai?
Qualcuno sul tuo giornale, il Fanfulla, ti aveva descritto come un uomo abbandonato dai propri ideali e deluso dal mondo. Uno scritto anonimo.
Ti chiedi chi ne fosse l'autore?
Certamente uno che ti conosceva bene.
E che importanza ha?
Penso che abbiamo rischiato di perdere con te un capolavoro attraverso il quale la commedia umana è vissuta e vista con gli occhi del ragazzo. Perché solo al ragazzo e al visionario realtà e fantasia si fondono in un'unica verità. Questo è il tuo miracolo. Poi sospinto dai tuoi giovani lettori.
E dall'editore.
Sì, ho l'impressione che a metà cammino ti sei ritrovato e credo anche di sapere il perché.
Ah sì?
Ho seguito alcune tracce.
Sentiamo il nostro Sherlock Holmes.
Ho scoperto che non avendo tu avuto figli...
Ti sbagli. I miei figli sono stati loro. Giannettino, Minuzzolo e lui.
Lo so, per uno scrittore i libri sono le sue creature, ma vi è stata una bambina vera in carne ed ossa in un momento della tua vita.
Una bambina?
La piccola Giovanna, figlia del giardiniere di Villa Naldini, oggi buon riposo a Castello, affittata da tuo fratello.
Giannina, la biondina dagli occhi azzurri, vivacissimi, allegra e curiosa di tutto.
Sì, sì, proprio lei. So che tu e tua madre la conducevate spesso con voi a teatro.
Nei mesi caldi lasciavamo la calura di Firenze per andare a villeggiare da Paolina a Castello. E fra i pochi svaghi che mi concedevo c'era il teatro, la mia grande passione.
Ecco, lo sai che quella passione Gianna l'ha coltivata fin da grande. Gli amava anche i radiodrammi.
Mi fa molto piacere. E come lo sai?
Pietro, suo nipote, me l'ha detto. Raccontava delle lunghe notti insonni che trascorrevi chiuso nella tua camera a scrivere, nutrendoti di caffè e savoiardi.
E come lo sapeva?
spiandoti dal buco della serratura. E una sera ti vide in piedi in pigiama davanti allo specchio.
Sì?
Non ti arrabbi se ti dico che ti muovevi come una marionetta dicendoti: come sei buffo, Carlin, come sei buffo.
Ma senti, senti la birichina.
A Sesto sostengono che sia stata lei ad ispirarti la fatina.
E te tu ci credi?
Avrebbe riferito anche di quella gita in barca nel laghetto, dove ora c'è l'aeroporto. Eravate tu, la bimba e suo padre, quando all'improvviso si levò un gran vento che tanto ti spaventò, e all'indomani dicesti che avevi avuto terrore di cadere in acqua, in bocca ai pesci.
Una giornataccia.
Saprai che su quei luoghi vero immaginari si è accesa una disputa infinita per contenderseli.
Segno della vitalità del libro, no?
Certo, ma una tua parola, forse.
Ascolta, l'intuizione è una scintilla. È come lo sfregamento della pietra focaia sull'acciarino che accende il fuoco della fantasia. Non si spiega, eh? Inutile cercare persone, luoghi, riferimenti reali o immaginari. Possono essere tutti e nessuno. E poi perché dovrei svelare il mio mistero?
È Pinocchio che incarna la metafora della vita.
Lui si trasforma in un bambino il quale dovrà prendere coscienza di sé e di gioco più grande in cui è inserito. E allora, allora comincia il vero cammino. Di lui, di noi, siamo fragili e spesso in fuga da noi stessi.
Saprai che del Pinocchio si sono date le più svariate interpretazioni. Qual è di queste versioni la più vicina alla tua realtà?
Spiacente, ormai non mi appartiene più. E poi, perché incaponirsi a tentare di svelare gli arcani misteri della sua genesi?
Già, un capolavoro scritto per caso, affermò il Pancrazzi. Ma è andata proprio così?
Scritto alla bona e ben illustrato dall'amico Enrico Mazzanti.
Alla bona, ma curato nel linguaggio, in quel fiorentino medio e vivo che sarebbe piaciuto al Manzoni, intriso di francesismi, complotto, eclatant, abat-jour.
Scrivo come parlo e non amo il vernacolo sbracato. Quanto alla cura, dovevamo reggere la concorrenza del cuore di De Amicis.
E ce l'avete fatta, altro che. Pinocchio è un capolavoro della letteratura mondiale, o lo scrisse Croce, poiché è l'incarnazione dell'umanità tutta. L'unico romanzo picaresco italiano per Calvino. Per Berti invece lui è il nostro Ulisse. Mentre Carmelo Bene, sai cosa mi disse? Pinocchio, il bambino che sta dentro di noi. Condividi? Il finale ci propone una sorta di sacra famiglia. Un'ultima domanda. Non ti sento oscurato e schiacciato dalla fama mondiale assunta dalla tua creatura?
Vuoi sapere se provo invidia per lui?
Sì.
No. No, 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 no. Lui ha realizzato il mio sogno, affidato a Mastro Geppetto.
Il suo povero babbo.
Ricordi cosa dice? Con questo burattino voglio girare il mondo per buscarmi un tozzo di pane e un bicchiere di vino. Che ve ne pare?
E il mondo l'ha girato in lungo e in largo, davvero, sì.
E sappiate un'altra cosa?
Quale?
Che lui è inafferrabile, sempre in corsa. Inutile cercare di acchiapparlo e inscatolarlo nei vari schemi. Capito?
Avevi promesso ai tuoi lettori, vi narrerò una storia strabiliante da non potersi credere. L'hai fatto. Hai dato all'umanità un capolavoro eterno. Ma ora sei in pace con te stesso?
Credo di esserlo. Soddisfatto?
Certo, te ne sono grato. Ma permettimi di dire che, come non ho creduto al tuo pessimismo e alla tua pigrizia, ritengo un vezzo civettuolo anche questo tuo atteggiamento minimizzante. La bambinata era una storia strabiliante di cui avevi consapevolezza.
Oh, pensala come ti pare. E ora, per piacere, fammi tornare da lei.
Scusa, lei chi?
Ma dalla mia signora pigrizia.
Marcello Lazzerini ha incontrato Carlo Lorenzini, Collodi. Carlo Lorenzini, Collodi, era Paolo Lombardi.